Radio Giornale.
Dal segretario generale dell'ONU una spinta a dichiarare l'emergenza climatica nel quinto anniversario dell'accordo di Parigi. Un no deal, lo sbocco sempre più probabile dei negoziati sulle future relazioni commerciali tra Regno Unito e Unione Europea. I dati di diffusione del virus restano preoccupanti. In Europa la Germania potrebbe decidere un nuovo confinamento stretto. Ben ritrovati da Flavio Fornari. Dichiarare l'emergenza climatica per scongiurare la catastrofe del riscaldamento globale. È il pressante appello rivolto ai leader mondiali dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres in apertura del vertice mondiale sulle ambizioni climatiche. Vertice in videoconferenza per i 5 anni dell'Accordo di Parigi, lo storico trattato che impegna oltre 190 paesi a mantenere il surriscaldamento al di sotto dei 2 gradi centigradi. Sentiamo Manjula Bhatia.
Chi può negare che ci troviamo di fronte ad una drammatica emergenza? Chiedo perciò ai leader mondiali di dichiarare lo stato di emergenza climatica nei loro paesi finché non sarà raggiunta la neutralità carbonica. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha inteso così spronare a fare di più per raggiungere il traguardo delle emissioni zero entro la metà del XXI secolo, stabilito il 12 dicembre del 2015 con l'Accordo di Parigi, un momento storico che vide la nascita del primo trattato internazionale mirante a ridurre i gas serra. Gli interventi statali di rilancio economico resi necessari dalla pandemia rappresentano un'opportunità per accelerare il passo, ma i paesi ricchi, ha ammonito Guterres, stanno spendendo una parte consistente di questi pacchetti di stimolo in settori legati ai combustibili fossili. Sono una 70 i leader che prendono parte al vertice organizzato da Nazioni Unite, Francia e Gran Bretagna, il paese che avrebbe dovuto ospitare quest'anno la conferenza mondiale sul clima, la COP26, rinviata al novembre dell'anno prossimo a causa del coronavirus. Il premier Boris Johnson, oltre a promettere lo stop ai finanziamenti pubblici a favore di progetti esteri inquinanti, si è impegnato a ridurre le emissioni del 68% entro il 2030. Un orizzonte ravvicinato cui guardano alcuni dei 10 maggiori inquinatori, come l'Unione Europea, che ieri ha promesso un taglio del 55%, la Cina, che ridurrà le emissioni nocive del 65%, sviluppando ulteriormente l'industria del solare e dell'eolico, e l'India, che ha promesso il raddoppio delle fonti energetiche pulite.
Sono ore decisive per la Brexit. Il negoziato sulle relazioni future UE-Regno Unito prosegue a Bruxelles, mentre si è in attesa di capire se in giornata ci sarà un contatto tra Ursula von der Leyen e Boris Johnson. La Gran Bretagna intanto si prepara a un'uscita dall'UE senza accordo. Sentiamo da Londra Giancarlo Ciccone.
Non è un atto di guerra, ma potrebbe anche sembrare. A meno di 40 ore dalla scadenza finale domani sera per un accordo con l'Unione Europea, il governo Johnson lancia l'ultimo pesante avvertimento, ma lo fa flettendo i muscoli e minacciando addirittura l'uso della forza nei confronti soprattutto dei francesi. Londra infatti ha deciso che dal 1 gennaio, se scatterà una Brexit dura, un no deal, è pronta a dislocare sulle sue acque territoriali 4 motovedette armate con il potere di abbordare e perfino arrestare i pescatori che si trovino sulle acque britanniche. È irresponsabile confrontarsi così con paesi alleati nella NATO, ha criticato il presidente conservatore della Commissione Difesa parlamentare. Un ministro del governo locale scozzese ha rincarato la dose quando ha dichiarato che siamo tornati alla politica delle cannoniere. Ma Johnson non demorde e in questo è appoggiato da tutta la destra conservatrice compatta. Come noto, i principali nodi ancora da sciogliere restano i diritti di pesca e la concorrenza leale. Ma se non è l'ultimo bluff, il dado sembra tratto. Si prevede un no deal e con esso code fino a 100 km di autotreni verso i porti britannici sulla Manica. Ieri le autorità inglesi hanno messo alla prova un sistema di barriere sull'autostrada per Dover per dare la priorità agli autotreni carichi di cibi deperibili come pesce, frutti di mare, pollame. A quanto sembra i nuovi controlli doganali potrebbero bloccare 7.000-10.000 autotreni al giorno. Una catastrofe che metterebbe in pericolo anche la fornitura di vaccini dal Belgio. Ma così è per ora. È stato trovato un antidoto al Covid, ma non ancora contro una Brexit irresponsabile.
Il contagio da coronavirus rimane vivo in Europa, 21.500 positivi in 24 ore nel Regno Unito, poco sotto 20.000 in Italia e 21.500 in Germania, dove Angela Merkel pensa ad un confinamento rigido, con la chiusura di scuole, asili e negozi già a partire da mercoledì prossimo. Lo afferma il sito Bild Online in vista del vertice di oggi, domenica, tra la cancelliera e i governatori dei Länder. Anche il presidente bavarese Markus Söder ha affermato che bisogna adottare le misure entro pochi giorni. I dati del contagio regionali nei Grigioni in 24 ore, 104 nuovi contagi e 4 decessi, in Ticino 303 positivi e 15 morti, 5 vivevano in casa per anziani. Un triste record che era stato raggiunto l'ultima volta il 19 novembre. In passato questo balzo in avanti c'era stato dopo un picco del numero di contagi. Ora come dobbiamo leggerlo? Ci risponde Christian Garzoni, specialista di malattie infettive alla clinica Moncucco. Lo ha raggiunto in mattinata Francesca Calcagno.
Purtroppo il Covid uccide e uccide ancora, forse ce ne siamo un po' scordati negli ultimi tempi, avevamo sempre 3, 5, 10 decessi, oggi ne abbiamo 15, è un numero grande che nasconde anche una grande sofferenza di tante persone, può essere anche un po' la fluttuazione, però è chiaro che l'onda dei decessi è l'ultima onda che arriva, prima arriva l'onda dei casi, poi arriva l'onda dell'ospedale, poi quella delle cure intense, che sta aumentando in questo periodo e parallelamente aumenta anche il numero di decessi.
Il numero di infezioni in Ticino invece di diminuire cresce seppur leggermente. Siamo a 303 nuovi contagi e 339 pazienti in ospedale. Questa seconda ondata è diversa dalla prima, sicuramente più lunga. Lo è diversa anche nel numero di decessi.
La distribuzione dei decessi della malattia Covid è simile alla prima ondata. La maggior parte è nella fascia sopra gli 80 anni, ma ci sono tanti decessi anche nella fascia sopra i 60-70 anni che avrebbero una speranza di vita superiore ai 20 anni e che perdono 20 anni di vita per colpa del Covid. Ecco, questo non va dimenticato nelle riflessioni di cosa può causare la malattia Covid. E poi vediamo regolarmente casi isolati di decessi tra i 40 e i 50 anni. Purtroppo questo Covid può anche uccidere, ma abbiamo la speranza che i vaccini che arriveranno a breve nei prossimi mesi potranno ridurre sensibilmente anche i decessi nelle categorie a rischio, quindi vale la pena veramente tenere duro adesso per ridurre anche i decessi.
Le autorità sanitarie grigionesi hanno fornito nuovi dati sui test a tappeto realizzati in questi giorni sulla popolazione nelle regioni Bernina, Maloja e Bassa Engadina Valmonastero. 11.425 i tamponi rapidi effettuati e le persone risultate infette e asintomatiche sono 112. Il tasso di positività è dello 0,98%. Ed ora eccoci alla pagina sportiva con Paolo Laurenti.
Iniziamo dal calcio. L'undicesima giornata di Superliga si è aperta con due successi esterni. In rimonta, quello del Lucerna Sion per 2-1. Lucerna salito così al sesto posto con 12 punti. Valesani invece fermi a un'unica vittoria in 10 partite e penultimi in classifica con 7 punti davanti solo al Vaduz, sconfitto dal Basilea 2-0. Renani che hanno poi superato il Lugano al secondo posto, ma che hanno anche giocato 3 partite in più rispetto ai bianconeri. Turno che sarà completato nel pomeriggio da Young Boys Servette, Losanna San Gallo e Lugano Zurigo. In Serie A, Torino sconfitto in casa dall'Udinese per 3-2, anche la Lazio è stata battuta in casa 2-1 dal Verona. Nell'hockey è rinviata un'altra partita del Lugano, quella di martedì contro il Friburgo, visto che diversi giocatori bianconeri non sono ancora guariti completamente dal coronavirus. In Swiss League i Ticino Rockets hanno sconfitto il Langenthal al secondo per 3-2. Loic Vedova si rallegra per aver assegnato una delle tre reti che ha permesso ai ticinesi di tornare al successo.
Soprattutto dopo 10 sconfitte consecutive, vincere lottando così tanto fino all'ultimo secondo, perché il disco è uscito veramente di nulla fino all'ultimo secondo, è piacevole. Lavoriamo tutto il resto della settimana per partite così. Chiaramente quando i risultati mancano sono molti gli aspetti su cui ragionare. Siamo una delle squadre più giovani della Lega, dobbiamo imparare molto e imparando poi riusciamo a fare delle prestazioni come quelle di oggi.
Era l'attaccante dei Ticino Rockets, Loic Vedova. Sono intanto 6 i ticinesi che partiranno per Edmonton, Canada, dove la nazionale Under 20 disputerà a partire dal giorno di Natale i mondiali di categoria. Sono Alessandro Villa, Rocco Pezzullo, Brian Zanetti, Stefano Bottini, Lorenzo Canonica e Attilio Biasca. Nel basket, un brutto ultimo quarto ha condannato i Lugano Tigers alla sconfitta a Basilea per 90-73. Nella pallavolo, le ragazze del Lugano sono state sconfitte 3-0 a Neuchâtel.
E siamo alle previsioni per questa domenica 13 dicembre. Sud delle Alpi, soleggiato e mite a tutte le quote. Temperature minime in pianura comprese tra meno 2 gradi nelle zone pianeggianti e più 2 in collina, massime vicine a 9 gradi, in montagna vento moderato da nord. Nord delle Alpi Vallese grigioni, dapprima nuvoloso, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato a partire dalla Svizzera romanda, temperature comprese tra 2 e 6 gradi. Eccoci in chiusura, grazie d'averci seguiti. L'informazione su Rete 1 torna ogni ora. Trovate le notizie anche sul sito e sulle app RSI. A tutti, buonanotte.